Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e benvenuti a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS o WhatsApp al numero 333-9200170. Scriveteci in tanti. Oggi giornata di riposo per il Parma, che domattina riprenderà la preparazione al Mutin Training Center di Collecchio in vista della trasferta di domenica pomeriggio a Lecco. Un Parma che sta volando sulle ali dell'entusiasmo, 29 punti frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Un Parma che sta davvero incontrando pochi ostacoli in questo cammino di Serie B, che però si preannuncia particolarmente lungo e faticoso. Insomma, adesso Parma sta davvero viaggiando a ritmi impressionanti, sostenibili per quasi tutte, direi, tranne per il Venezia, che si mantiene a 5 lunghezze di vantaggio, ha vinto lo scontro diretto, poi sta facendo molto bene, sta risalendo bene anche il Modena, Corsaro a Catanzaro, che però si ritrova dietro di 7 punti. Parma che dovrà valutare alla ripresa le condizioni del difensore Osorio, che ha saltato la partita di domenica col Sud Tirol a causa di un problema alla caviglia, e nel frattempo è stato convocato dal commissario tecnico del Venezuela Fernando Batista per le partite di qualificazione al mondiale contro Ecuador e Perù. Sempre questi viaggi transatlantici che non si sa in quali condizioni possa tornare il giocatore. Prima però andranno chiaramente valutate le sue condizioni, anche se come aveva anticipato già Pecchia alla vigilia dell'ultima sfida in casa con gli altoatesini, problema di poco conto, l'infortunio rimediato a Lecce in Coppa Italia. Poi dobbiamo anche dire è stato sostituito più che degnamente dalla giovane coppia Baloghe-Circati, schierata dall'inizio, che ha concesso pochissimo, quasi nulla, agli attaccanti del Sud Tirol. E il Parma, che dicevamo, sta davvero attraversando un ottimo momento di forma, ha dei numeri impressionanti da capolista, e noi questi numeri li abbiamo analizzati nel servizio di oggi andato in onda su 12 TV Parma.
Un anno fa il Parma cadde a Palermo e si ritrovò all'ottavo posto a quota 18 ai margini della zona playoff. Nel giro di 12 mesi la metamorfosi ha portato la truppa di Pecchi a scalare le gerarchie fino a issarsi saldamente in testa alla classifica con numeri strepitosi. I 29 punti raccolti finora rappresentano già un bottino superiore rispetto a quello di tutto il girone d'andata dello scorso anno, quando non si andò oltre i 26. Complice un rendimento altalenante che soltanto dalla sconfitta di Como a marzo subì una decisa inversione di tendenza. E proprio prendendo in considerazione il ruolino di marcia da marzo in avanti, nessuno tra EB è riuscito a far meglio del Parma, che in questo arco di tempo ha raccolto ben 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e appena 2 sconfitte, esattamente come l'Inter di Simone Inzaghi. Gli stessi portati a casa nell'intero anno solare 2022, sotto le gestioni Iachini, che fallì l'accesso ai playoff, e del tecnico di Formia, che dopo un inizio tra alti e bassi, pian piano ha saputo plasmare la squadra imbottita di giovani di belle speranze a sua immagine e somiglianza, che segna con una regolarità impressionante. Almeno 2 reti nelle ultime 6 partite di campionato costituiscono un primato assoluto nell'ultracentenaria storia del club crociato. Nel mirino la partenza sprint del Sassuolo, che nella stagione 2012-2013 alla 12ª giornata era 31, ma poi perse di misura lo scontro diretto di Verona. È il record finale del Benevento, il quale nel 2020 totalizzò 86 punti, ma in questo momento del torneo cadetto era solo a 25, dietro di 4 lunghezze al ritmo elevato dell'attuale capolista di Serie B. Attesa ora la prossima sfida di Lecco, per proseguire la striscia vincente e cogliere il quarto successo consecutivo, evento mai accaduto con Pecchi in panchina.
Palla in Tribuna.
E questo era il servizio che è andato in onda oggi al TG Parma, che analizza i numeri, e di questi numeri, di questa partenza sprint del Parma, ne parliamo con un illustre ex. Abbiamo in collegamento telefonico Manuel Scavone. Buon pomeriggio Manuel.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovato Manuel. Quella di domenica era un po' la tua partita del cuore, no? La squadra del tuo paese in cui sei cresciuto, hai spiccato il volo, hai esordito anche tra i professionisti, e poi il Parma con cui ti sei tolto, direi, soddisfazioni indifferenti. E allora ti chiedo subito, quali sono i ricordi che ti legano al Parma più che al Sud Tirol?
Innanzitutto hai detto bene, per me era una partita particolare perché sono legato tantissimo a tutte e due le società, in una sono cresciuto da piccolino e poi mi ha dato la possibilità, ecco, di esordire tra i professionisti. E poi il Parma che ho incontrato durante la mia carriera, dove mi sono tolto delle grandissime soddisfazioni, abbiamo fatto qualcosa di spettacolare insieme, quindi per me è stata, ecco, una partita da seguire con particolare attenzione. Purtroppo non sono riuscito a vedere, diciamo, in diretta, ecco, le immagini perché ero impegnato, però poi ho seguito tutti gli highlights e ho letto, ecco, diciamo, tutti i commenti post partita.
Ecco, spieghiamo ai nostri radioascoltatori perché eri impegnato. Tu giochi ancora nel Bosner, come sta andando questa esperienza? In eccellenza, credo?
Sì. Adesso mi sono fermato a casa dopo tanti anni che ho girato, ho deciso di aprire un'attività qua a casa mia e di stabilizzarmi qua, però avevo ancora voglia di giocare, quindi ho trovato questa realtà a casa mia dove mi posso divertire ancora.
Chiudiamo la pagina della Marcod ricordando quel fantastico pomeriggio di Firenze dove, insomma, uno che conosci bene segnò un gol particolarmente importante. Ci riferiamo ovviamente a quella finale dei playoff di Lega Pro Parma-Alessandria, aperta proprio da un gol di Manuel Scavoni su un grandissimo assist, ce lo ricordiamo tutti, di Calaiò. C'è qualche aneddoto di quella giornata che si può raccontare, detto che poi hai vissuto anche l'altrettanto magica notte di La Spezia?
Ma guarda, ci sono tanti momenti da ricordare in quegli anni là. Da quella partita là mi ricordo quando sono salito al sottopassaggio, faceva un caldo tremendo perché era, se non sbaglio, era il 17 giugno, sì. Quindi faceva caldissimo, però diciamo che tutta la fatica poi ne valsa la pena, ecco, per il risultato che abbiamo raggiunto insieme, quindi diciamo che abbiamo fatto qualcosa veramente di spettacolare, penso che i tifosi del Parma se lo ricorderanno con molto piacere.
Ce lo ricorderanno con molto piacere. Allora, l'ultima domanda, una sorta di trade union tra passato e presente. Tu che hai già conquistato una promozione, in due promozioni, una in Serie A, ecco, col Parma, ti chiedo se ci può essere qualche analogia con questa stagione, nel senso che è un Parma che è partito forte, voi siete rinvenuti alla distanza sull'Empoli, però poi ci sono delle caratteristiche che un po' accomunano le squadre che poi a fine anno hanno l'ambizione di tentare il salto di categoria. Allora dico unione di intenti, tutti i giocatori disposti al sacrificio, una rosa sufficientemente lunga comunque per poter permettersi anche dei cambi in corsa. Ora sono 5, all'epoca erano ancora 3, però ci sono delle analogie o dei tratti caratteristici che una squadra che deve puntare a salire non può non avere.
Sì, guarda, io penso, al di là delle qualità tecniche che sicuramente in determinati momenti possono fare la differenza, quest'anno il Parma ne ha tantissime, ma secondo me ancora più importante sono proprio le qualità umane, no? Perché sicuramente durante la stagione ci saranno dei momenti un po' più diciamo difficili, è proprio là dove poi si vede la qualità umana, il gruppo, dove comunque nelle difficoltà ci si ricompatta e solo così poi alla fine si può festeggiare, ecco, un obiettivo importante. Senza questo non ho mai vinto, diciamo, campionati se non c'era questo di base.
Ti porto i saluti di Luca, che ricorda il primo gol nella finale a Firenze contro l'Alessandria. Manuel Scavone è davvero rimasto nel cuore di tutti i tifosi, anzi invitiamo i tifosi a scriverci al 333-9200-170 per un grande centrocampista che ha fatto la storia del Parma in quegli anni, che resteranno sempre scolpiti nella memoria di tutti i tifosi del Parma. E allora ti chiedo se quest'anno cosa sta avendo il Parma in più delle altre, guardandolo ovviamente dall'esterno, perché la sensazione è davvero di un cammino senza rivali per il momento.
Ma guarda, io l'anno scorso ci ho giocato contro perché ero a Brescia e già avevo visto che c'erano dei giocatori con delle qualità tecniche importanti. È normale che, essendo anche tanti ragazzi stranieri, ci vuole un po' di tempo che iniziano a capire bene il campionato, perché la Serie B è molto particolare, non si può paragonare ad altri campionati. e quindi penso che sicuramente la stagione scorsa abbia dato la possibilità a tanti ragazzi di conoscere meglio il campionato e anche al mister Pecchia, che sta facendo un ottimo lavoro di dare continuità quest'anno a quello che già aveva intrapreso l'anno scorso, nonché io già in altre interviste avevo detto che il Parma poteva essere una delle candidate alla promozione. Con questo non voglio assolutamente portare sfortuna, ma secondo me ci sono tutte le condizioni che da poter raggiungere questo obiettivo, perché la rosa è veramente valida e guidata da un ottimo allenatore e con una società poi forte alle spalle.
E poi, Manuel, può non essere un caso i 6 gol segnati nel primo quarto d'ora di gioco. Lì nel giocatore c'è proprio un discorso di approccio, la squadra scende in campo mentalizzata, vogliosa di aggredire l'avversario, di dettare subito i propri ritmi, perché 6 gol, tra l'altro l'ultimo segnato al Sud Tirol, che come caratteristiche è una squadra che tende principalmente magari a difendersi, a stare bassi e trovare la palla, invece ha subito un gol in contropiede, una grandissima giocata di Boni, allora qui rientra la qualità di cui parlavamo prima. Però segnare nel primo quarto d'ora per un giocatore che va in campo cos'è sinonimo? Di voglia subito di voler mettere sui binari giusti la partita?
Ma sì, sicuramente, siccome adesso il Parma ha acquisito una consapevolezza dei propri mezzi, no? E quando entra in campo sa che se gioca a ritmi alti può veramente mettere in difficoltà tutti. E quindi in questo momento la mia opinione è che il Parma ha raggiunto una maturità tale che sa che quando entra in campo può subito chiudere la pratica e velocemente. Quindi vedo che poi ha sempre voglia di tenere il pallino del gioco in mano. Quindi sono tutte caratteristiche che loro adesso ci credono, hanno consapevolezza, e quindi questo è un segnale che nei primi minuti spesso riescono a trovare la via del gol.
Ora è chiaro che tutte quelle che giocheranno contro il Parma vorranno fare la partita della vita. Allora ti chiedo quali possono essere le insidie per il Parma nei prossimi mesi, dando per assodato, e lo hai già anticipato tu nella prima risposta, che i momenti difficili prima o poi arriveranno.
Sì, infatti è esatto quello che voglio dire. Adesso sicuramente il Parma sta macinando punti, bel gioco, ma piano piano, come hai detto tu giustamente, le squadre inizieranno a studiare ancora meglio il Parma, cercheranno di trovare le contromisure, quindi il campionato è ancora molto lungo e la Serie B la conosciamo bene, che è veramente particolare, può cambiare tutto in un attimo, perché passano magari dei risultati negativi dove magari anche a livello mentale può subire un po' la pressione della squadra, ma con questo proprio là, in quei momenti dove poi viene fuori la qualità umana, l'allenatore, la società alle spalle che riesce a dare tranquillità e anche l'unione di intenti con i tifosi, quindi questo è fondamentale per poi raggiungere l'obiettivo.
Allora, ti faccio due domande, in una legate un pochino ai singoli. Innanzitutto, se vedi un nuovo Manuel Scavone nel Parma attuale, un giocatore che magari ti assomiglia, e poi se tra i tanti giovani, perché davvero in questi giorni si sta parlando, in queste settimane, dei tanti giovani del Parma, ce n'è uno che ti stuzzica particolarmente, magari per un discorso di crescita, di potenzialità, di margini di miglioramento, o che comunque si sta già imponendo nonostante la giovane età. Quindi la prima domanda è legata allo Scavone del Parma. C'è qualcuno a centrocampo che ha caratteristiche simili alle tue, e perché?
Ma no, non vorrei fare un nome particolare, perché al di là del fatto che ha tutti giocatori forti e secondo me, adesso nulla togliere a me calciatore, secondo me a livello qualitativo ce ne sono veramente molto molto bravi, e soprattutto più bravi di me, sono anche molto giovani e intravedo per tanti una carriera ricca di soddisfazioni, e spero che se la possano togliere con il Parma, che è sempre una società a cui io sono molto legato, quindi non mi va di fare un nome, ma quando ho giocato contro mi ha impressionato molto Bernabé, sì. Adesso non voglio togliere nulla agli altri, perché come ho detto prima è stata costruita una rosa importante dove comunque la società ha anche investito tanto in giocatori giovani per il futuro.
Quindi nella tua ottica, se anche dovesse arrivare, qui ti faccio fare già il direttore sportivo, non so cosa vorrei fare da grande, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile a gennaio, ed è stato uno degli argomenti di discussione anche ieri sera a Bar Sport in onda su 2 CTV Parma, tu fossi nel Parma, terresti duro, vorresti arrivare in fondo con questo gruppo?
Ma guarda, poi ci sono tante dinamiche che entrano in gioco, no? Io in questo momento magari non voglio espormi, perché poi dipende anche i programmi societari quali sono, cosa hanno in mente loro. Sicuramente il Parma anche in questo momento ha, diciamo, un tesoretto per il futuro, perché stiamo parlando di giocatori, oltre a Bernabé, ma tantissimi altri che sono giovani, hanno qualità. Spero che in un giorno possano, ecco, giocare in Serie A con la maglia del Parma, e quindi là è normale che il valore dei giocatori venga ancora di più valorizzato. Quindi è poi una scelta che dovrà fare la società, io assolutamente non voglio entrarci, ma sicuramente poter un giorno poter fare la Serie A con questo gruppo di giocatori ne andrebbe anche a giovare poi sicuramente, diciamo, il patrimonio proprio del Parma Calcio come società.
L'ultima domanda te la faccio ovviamente sulla squadra della tua città, su Südtirol. Forse ci si aspettava qualcosa di più a Parma, detto che veniva da due ottime vittorie con Cremonese e Sampdoria, ha cambiato molto quest'estate e diciamo, l'uomo più rappresentativo resta sempre il tecnico Bisoli, che l'anno scorso ha portato risultati sperati. Che clima si respira da quelle parti? Se il capo di Parma è stato digerito, e poi soprattutto quali sono le prospettive secondo te di questa squadra?
Ma sicuramente il Südtirol ha cambiato tanto, l'anno scorso hanno fatto un campionato straordinario e non è facile ripetersi. Quest'anno avevano iniziato un po', diciamo, con qualche risultato altalenante, prima di Parma aveva fatto dei punti importanti, quindi era arrivata con grossa fiducia. Poi è normale che le partite possono mettersi subito su dei binari sbagliati, e nel momento in cui il Parma, secondo me, ha trovato la via del gol, si è fatta ancora più dura per il Südtirol, che, diciamo, come identità ha più un gioco di ripartenza. Però con questo penso che il Südtirol abbia tutte le carte in regola per cercare di fare un bellissimo campionato, e spero che per loro che riescano a salvarsi il prima possibile, e poi, perché no, ecco, raggiungere i playoff e essere una mina vagante.
Allora ringraziamo Manuel Scavoni per essere stato con noi, grazie e in bocca al lupo per tutto, e qua a Parma ti ricordiamo sempre con grandissimo piacere.
Grazie, un saluto a tutti, e anch'io ho un bellissimo ricordo di Parma e dei tifosi, quindi un saluto e un abbraccio a tutti.
Eravamo in collegamento telefonico con l'ex centrocampista di Parma e Südtirol, Manuel Scavone, nelle vesti di doppio ex, che noi ricordiamo bene qua a Parma, 2 anni contrassegnati da 67 presenze e 8 reti, una valse la promozione in Serie B in quella indimenticabile finale playoff a Firenze contro l'Alessandria. E ci scrivono un tifoso del Parma, dice: ci sono ancora biglietti per l'Eco, coloriamo di giallo-blu il settore ospiti, ingresso a 18 euro, la prevendita è partita proprio ieri, il settore ospiti capienza di 853 spettatori per la partita in programma allo stadio Regamonti Ceppi di Lecco, che si giocherà appunto domenica alle 16:15, un Lecco che è molto in forma, Lecco allenato dall'ex giocatore, l'ex attaccante del Parma Emiliano Bonazzoli, viene da 7 punti nelle ultime 3 partite, immaginiamo che trasferta neanche troppo impegnativa, domenica pomeriggio, il lago, insomma, bellezze della Lombardia, insomma, direi che anche la trasferta di Lecco merita di essere vissuta, a maggior ragione per quello che sta facendo vedere il Parma. Allora noi andiamo un attimo in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Apriamo una piccola parentesi sull'argomento Stadio Tardini, perché ieri, ospite d'eccezione alla 45esima edizione del premio Sport Civiltà al Teatro Regio di Parma, c'era il ministro dello sport Andrea Abodi. Al centro della discussione chiaramente lo stadio. Il Parma aspetta una risposta dalla conferenza dei servizi che dovrebbe arrivare attorno al 20 novembre, un parere che auspichiamo tutti che possa essere positivo. Intanto prosegue il dialogo tra le parti. Abodi ieri ha detto: posso dire che c'è un rapporto che si sta sviluppando e posso dire con soddisfazione che si sta andando dalle parole ai fatti. Il sindaco e la società possono spiegare meglio di me a che punto siamo. Io assisto con piacere allo sviluppo del progetto. C'è una disponibilità reciproca sia dal comune che dal club di migliorare un'infrastruttura già esistente e renderla fruibile per l'intera comunità. Quindi c'è anche la benedizione del ministro dello sport, e sappiamo che c'è in vigore questa legge sugli stadi che potrebbe anche agevolare questa situazione, con un Parma che però si è già mosso in larghissimo anticipo. Andiamo a leggere qualche messaggio. Mick ci scrive: stiamo facendo molto bene senza dubbio, ma non è che stiamo elogiando un po' troppo la squadra con rischio di montarci troppo la testa? Piedi per terra fino alla fine è ancora lunga. Sì, effettivamente il rischio di montarci la testa non credo ci sia. Ne parleremo poi tra poco con i prossimi ospiti. Il Parma, la sensazione è che domenica lo ha dimostrato, è andato a due velocità diverse e con due atteggiamenti diversi. È partito sicuramente in maniera forte e poi è riuscito a tenere con ordine, dimostrando intensità e aggressività. Poi nel secondo tempo ha dato sfoggio veramente di un grandissimo doti di qualità e palleggio, anche col cambio di modulo, col rigore del 2-0 e poi divertendo davvero per un quarto d'ora, 20 minuti il pubblico presente al Tardini. E allora ne parliamo di questo col secondo ospite, il consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche, Matteo Volpi. Buon pomeriggio, Matteo.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Marco.
Allora, qui Mick ci chiede se non è che stiamo elogiando un po' troppo la squadra col rischio di montarci troppo la testa. Piedi per terra fino alla fine è ancora lunga. Cosa rispondiamo, Matteo?
Che quando si vivono momenti così bisogna cavalcare l'entusiasmo, quindi vivono di entusiasmo, sono ragazzi giovani, quindi continuiamo ad elogiarli, perché poi siamo bravi anche quando le cose non vanno bene, insomma, a tenerli con i piedi per terra, quindi adesso se lo meritano, quindi è giusto elogiarli.
Chiedo scusa a Lorenzo che ha una domanda per Scavone, l'ho letta solo ora, allora la faccio a Matteo Volpi, è simile a quella a cui abbiamo già risposto. Lorenzo ci scrive: visto il margine di vantaggio sulla seconda e visto il prossimo impegno contro un avversario di bassa classifica, c'è il rischio di un calo mentale o di concentrazione dei giocatori del Parma? Qui è legato più al Parma, il Parma che andrà a Lecco contro una squadra in forma. Il Parma effettivamente nelle ultime settimane ha sempre affrontato squadre di media classifica, di medio-bassa classifica, che però venivano da ottimi momenti. L'Ascoli era imbattuto da 5 partite, il Sud Tirol aveva appena sconfitto Cremonese e Sampdoria, che fino a passata stagione militavano in Serie A, e anche l'Eco arriva bene perché due successi in trasferta con Pisa e Palermo, il pareggio con la Reggiana. C'è il rischio di un calo di concentrazione? Spesso il Parma queste partite l'anno scorso le aveva sofferte.
Sì, però l'anno scorso credo che soprattutto nel girone d'andata fosse un altro Parma. Adesso anche per insomma questa sana competizione che c'è all'interno del gruppo, credo che questo problema di sbagliare l'approccio alla partita non ci sia. È logico che anche quella di domenica è una partita complicata, perché come dicevi tu, Lecco viene da un cambio di allenatore e da 7 punti in 3 partite. Quindi è una partita da prendere con le pinze, però è una partita che secondo me il Parma giocherà come sa fare. E poi non dimentichiamoci che venerdì c'è Venezia Catanzaro, se non sbaglio, quindi è un big match, proprio per quello che il Parma domenica non può permettersi di sbagliare l'approccio. Poi sai, le partite si possono vincere, perdere o pareggiare, però...
Il Parma, tra l'altro, ultimamente sta anche giocando sapendo già il risultato dei diretti concorrenti, ma non esce assolutamente scalfito. Poi ultimamente ci sta anche girando bene, perché Catanzaro viene da due sconfitte, come il Palermo, e soltanto il Venezia e in parte il Modena, che però è già meno 7, stanno provando a tenere a distanza il ritmo dei crociati. Da allenatore, quale sei, ti chiedo anche questo, perché la capacità di Pecchia di coinvolgere e tenere sul pezzo 25 giocatori della rosa, assolutamente intercambiabili tra di loro, perché adesso in mente domenica la prestazione di Balog, che è stata pressoché impeccabile, ed è un giocatore che veniva da un problema alla caviglia e spesso nel passato non era stato sempre impeccabile, ma parlerei anche di Begic, che nel primo tempo il suo l'ho fatto, era il debutto a titolare in serie B. E quindi ti chiedo questo: come fa un allenatore a riuscire a tenere sul pezzo 25 giocatori e far sì che ognuno, quando chiamato in causa, tranne qualche piccola rara eccezione, renda davvero al meglio del suo potenziale?
Ma devo dire che in questo hai perfettamente ragione. Credo che Pecchia sia per questa caratteristica forse quasi unico in Italia, perché non ricordo memoria allenatori che abbiano e facciano una rotazione della rosa come fa lui, tenendo tutti. Secondo me i giocatori stessi fino alla domenica, al giorno della partita, non sanno chi giocherà, e lui non guarda in faccia a nessuno. Lo faceva anche l'anno scorso, l'ha fatto anche a Cremona, magari qualche volta prendendosi qualche critica, però adesso si trova ad avere una rosa allargata, una rosa profonda, che gli permette di fare rotazione, di non andare in difficoltà quando ci sono assenze, e quindi questo è sicuramente un merito importantissimo che ha avuto Pecchia, che ha Pecchia.
Ti leggo il messaggio di Marco, che ci scrive: il Parma deve solo continuare ad avere l'atteggiamento che ha avuto ieri, essendo la squadra essendo la squadra più forte della Serie B. Se crede di vincere facile o se cala la grinta, può crearsi da solo delle difficoltà, ma deve stare attento, perché in Serie B non ci vuole molto per cambiare le cose. Allora, questa B pian pianino la stiamo imparando a conoscere, perché è già 3 anni che ci militiamo. Ormai direi che sappiamo tutte le insidie, i segreti e le difficoltà di questo torneo cadetto. Può essere questa ad oggi l'insidia maggiore per il Parma?
Ma sì, credo che poi il Parma abbia in questa stagione, e credo che sia cercato, un approccio alle partite devastante, perché insomma, nei primi minuti, nel primo quarto d'ora, come sentivo dicevate prima, insomma, Parma segna spesso, e per le caratteristiche che ha poi il Parma dei propri giocatori, dei propri attaccanti, insomma, cominciare la partita in vantaggio, poi l'inerzia della partita va a favore di quelle che sono le caratteristiche del Parma. Secondo me il livello della Serie B quest'anno è un pochino inferiore rispetto magari a quello dell'anno scorso, e il Parma insomma per il momento lo sta dominando.
Sta impressionando molto la continuità, perché oggi un articolo anche su Tutto Sport che parla appunto del Parma, che viaggia a ritmi forsennati. Quella domenica col Sud Tirol, la vittoria numero 11 tra campionato e Coppa Italia, quarto successo di fila complessivo tra le due competizioni, più 5 sul Venezia secondo e più 13 sul nono posto, che vabbè, in questo momento non stavamo neanche guardando, però è giusto osservarlo, perché l'anno scorso era quello l'obiettivo del Parma, entrare ai playoff. E soprattutto da inizio marzo 53 punti tra A e B, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Soltanto l'Inter di Simone Inzaghi è riuscita a eguagliare il risultato dei crociati, che ora mettono nel mirino il record del Benevento, che nella stagione 2019-2020 totalizzò 86 punti in B. Stiamo davvero parlando di numeri impressionanti, fa quasi paura anche a pronunciarli. Questo fa parte di un percorso iniziato l'anno scorso, ma poi cosa entra nella testa di un giocatore che vince e vuole già pensare alla partita successiva?
Beh, innanzitutto, insomma, al di là dei numeri, credo che la qualità che esprime quest'anno di gioco del Parma, perché solamente nelle ultime due partite, ripensando al primo tempo a Lecce e il secondo tempo di domenica contro il Sud Tirol, credo che sia raro da vedere anche nella categoria superiore. E sicuramente vincere aiuta a vincere, perché comunque soprattutto un gruppo giovane che vince, che ha entusiasmo, che va al campo, si allena con entusiasmo, anche quelli che magari non hanno giocato e si vede, perché soprattutto quest'anno vedi che il Parma cambia le partite anche con i giocatori che subentrano. Io ho visto la partita di Hernani domenica nel secondo tempo, indiavolato, cioè una partita di una qualità e di una quantità, e quando hai questi cambi, questi giocatori, ma soprattutto che entrano con quell'atteggiamento, credo che poi diventa tutto più facile. Quindi l'entusiasmo dato dalle vittorie aiuta anche in questo.
A proposito, piccola parentesi su domenica, secondo te chi è stato il migliore del Parma?
Ma ce ne sono stati tanti. Ti dicevo, Hernani, secondo me, nonostante abbia giocato un tempo solo, a me è impressionato. Bernabé, ormai io stravedo per Bernabé, perché per me è un giocatore fantastico. A me piace, domenica dopo domenica, piace molto Cercati, perché io lo vedo proprio come un prospetto, non voglio esagerare, ma un prospetto di livello molto alto. E poi tutti, insomma, Mann. A me è piaciuto anche il primo tempo di Begic, che ha dato qualità, saltava l'uomo, insomma, tutti, credo che sia una squadra, Estevez, insomma, tutti quanti, credo che sia un collettivo che funziona a meraviglia.
Adesso prossimo obiettivo, lo dico io, far segnare anche Begic, far segnare Čolak al Tardini. Čolak, ecco, da dire una cosa su Čolak, è un giocatore che fa un gran movimento, perché molti probabilmente hanno notato quanto accaduto in occasione del primo gol di Bonì, che è bravissimo a prendere palla, a andare per vie centrali, a saltare Masiello, a scaricare un destro imparabile in angolino basso, ma lì c'è il movimento di Čolak che porta via Vinetò e allarga e crea lo spazio per il compagno. Čolak è l'attaccante giusto per questa squadra, oppure tu torneresti alla vecchia soluzione Bonì, che essendo molto duttile può anche giocare in tutti i ruoli a cavallo della tre quarti?
Ma credo che, non io, ma credo che Pecchia tornerà a Bonì come attaccante, ma semplicemente perché credo che per caratteristiche i giocatori del Parma è una squadra che palleggia molto e che non fa tantissimi cross con gli esterni, anche perché giocano a piedi invertiti, quindi tendono a rientrare e andare a calciare i due esterni, quindi non c'è nelle caratteristiche quelle di mettere dei cross, che magari sono il pane di Čolak. Però a me domenica Čolak, è vero che non ha fatto gol, però ha lottato molto, poi è un giocatore di esperienza, di temperamento, che insomma ha lottato contro i due centrali del Sud Tirol, aiutando a creare gli spazi per Bonì e per gli altri due esterni, che insomma hanno fatto bene.
Aggiungiamo anche il merito di Čolak. Aggiungiamo anche un aspetto positivo di domenica, il clean sheet che mancava da un mese e mezzo dalla trasferta dominata in casa del Catanzaro in quel 5-0, poi il Parma qualcosina l'ha sempre concesso, a volte veramente il minimo sindacale, e aveva subito gol, lo sappiamo, i campionati senza vincere dalle difese, questo Parma sta in realtà segnando tantissimo, quindi probabilmente anche prendendo qualche gol in più potrebbe permettersi di mantenere il primato in classifica, però era importante anche registrare la difesa o perlomeno tornare a non subire reti, anche per acquisire maggior sicurezza e consapevolezza nel reparto.
Ma sì, credo che comunque la fase difensiva non sia solamente quella che fanno i difensori. Il Parma è una squadra che pressa molto alto, che ti viene a cercare là davanti, quindi se sono bravi a recuperare palla davanti, poi anche i difensori non vanno in difficoltà. In questo credo che aiuti molto anche la presenza di Estevez, perché lì davanti ai due centrali, soprattutto che sono giovani, credo che sia imprescindibile, insomma, recupera un sacco di palloni, gli aiuta, quindi è un buon collettivo.
E quindi ti chiedo se e quanti margini di miglioramento può avere ancora questo Parma, perché sei d'accordo col dire che la partita col Sud Tirol a livello di gestione è stata la partita perfetta, che probabilmente qualsiasi allenatore sogna: gol nei primi minuti, primo tempo guardingo con qualche ripartenza, e poi nella ripresa partita messa in cassaforte con grande palleggio e tenendo praticamente quasi sempre il pallone lontano dall'area e palleggiando a piacimento, viste anche le grandi qualità dei giocatori che ha il Parma. E quindi già su Tirol si è raggiunto un bel livello. Parma può ancora crescere?
Assolutamente sì. Io credo che ci siano giocatori molto forti, ma che abbiano dei margini di miglioramento che sono neanche loro probabilmente conoscono. Perché Bonì è un giocatore che ha colpi eccezionali, ma manca ancora, secondo me, un po' di continuità nei 90 minuti, nei 95 minuti. E stessa cosa di Benedicek. Bernabé sta diventando adesso quel giocatore che ci ricordavamo l'anno scorso, ma perché ha fatto l'Europeo Under 21, è arrivato tardi nella preparazione, quindi insomma ha cominciato un pochino in salita, quindi quando tutti saranno consapevoli della propria forza, secondo me, ti ripeto, a me il secondo tempo di domenica con il Sutton e il primo a Lecce mi hanno veramente impressionato.
Allora, tra le situazioni forse da correggere, ripenso anche a quei 10 minuti di Ascoli dopo il gol subito e alla ripresa di Lecce. Qualche calo ogni tanto che è fisiologico, però...
Ah sì, credo sia fisiologico, non si può pretendere che una squadra non conceda occasioni da gol, perché anche il Sutton al domenica ha avuto due situazioni in area pericolosa, una nel primo tempo e una nel secondo, con una girata, se non mi ricordo male, verso quasi la fine, che se si riapre la partita 2-1, poi sono partite che si sporcano, però ci sta, non puoi pretendere che gli altri non facciano un tiro in porta, gli deve essere... Il Parma quest'anno è bravo anche quando, come dice spesso Pecchia, quando c'è da soffrire, la fa la partita sporca, la fa.
Da tecnico, l'ultima domanda, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3 che dir si voglia, non chiaramente riferito a domenica, ma guardando un po' le caratteristiche di questa squadra.
Ma lì vedo che varia spesso Pecchia, secondo me per caratteristiche il 4-2-3-1 o 4-4-2 dipende un po' dalla posizione del giocatore che o gioca sotto punto o gioca di fianco al centrale, però è una squadra che secondo me ha raggiunto un livello di maturità anche tattica che può permettersi di fare tutto. Domenica, per impedire al Sudtirol di partire giocando dal fondo, giocava quasi un 4-2-4. Sì. In fase di possesso del Sudtirol, quindi è una squadra che ha raggiunto, nonostante la giovane età, ma qui è importantissimo il lavoro di Pecchia, ha raggiunto veramente una maturità tattica e tecnica incredibile.
E allora grazie al consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche Matteo Volpi e buon pomeriggio.
Grazie a tutti voi e buon proseguimento.
Grazie a Matteo Volpi che è stato in collegamento con noi per parlare della partita col Sudtirol. Ora andiamo di nuovo in pubblicità, ci ritroviamo più tardi con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza parte, ultima di Palla in Tribuna. Stiamo parlando di questi numeri del Parma che in questo momento è in testa alla classifica e a cui anche la Gazzetta dello Sport ha dedicato oggi un ampio approfondimento. Scrive Gazzetta dello Sport: un'accelerazione impressionante che non è frutto di fortuna ma di un lavoro iniziato nella passata stagione sulla base delle indicazioni date da Fabio Pecchia e condivise dalla società, in particolare dal DS Mauro Pederzoli. Nulla è casuale, soprattutto nel calcio. Se oggi Bonny è uno dei migliori giovani attaccanti d'Europa, ieri Luca Piazzi, che è stato responsabile del settore giovanile del Parma, lo ha definito un vero e proprio potenziale crack, guardando anche proprio la crescita esponenziale che ha avuto il francese in questi ultimi mesi. Il merito va dato a chi l'ho scovato nella Ligue 2 francese più di 2 anni fa e chi ha avuto la pazienza di farlo crescere. E sempre sulla base di questo concetto, oggi c'è un articolo di Sandro Piovani su Gazzetta di Parma che un po' ripercorre le tappe di Bonnia Parma, un giocatore che arrivò nell'agosto del 2021, non ancora maggiorenne, all'inizio ci mise un pochino a carburare, era molto giovane, fu convocato in prima squadra da Maresca, che gli fece giocare dei brevissimi scampoli, poi trovò subito la fiducia di Iachini, che disse su di lui grandissime cose, venne poi mandato a crescere nella primavera, dove in realtà non lasciò particolari tracce, poi pian pianino la crescita sotto la gestione Pecchia, con un'escalation che era iniziata già lo scorso anno, il gol di Brescia, poi nel finale di stagione quell'azione col Cagliari che fece gridare al gol tutto lo stadio, sarebbe potuto essere lui l'eroe della semifinale di ritorno dei playoff, e poi dall'estate è iniziato a lavorare, perché gli ha dato fiducia principalmente nel ruolo di centravanti, e Bonnia lo ha ripagato non tanto in termini realizzativi, perché quest'anno Bonnia ha segnato 4 reti, 2 in campionato e 2 in Coppa Italia, ma sul piano delle prestazioni, giocatore che ha una fisicità, una tecnica impressionante, ha dimostrato di poter far bene anche nella posizione di trequartista alle spalle di un'altra punta, dove il Parma tra l'altro ha tante soluzioni, perché in quel ruolo possono giocare indistintamente anche Bernabé, Somm, e aspettiamo anche Camara, perché il momento buono del Parma lo si intuisce anche da come Pecchia sta reinserendo gradualmente Camara, che viene da praticamente 4 mesi di inattività, oltre 4 mesi di inattività, e adesso invece sta pian pianino giocando, e di Camara e di Bonnia e tutti i giovani nel Parma ne parliamo ora con il giornalista opinionista Francesco Monaco. Buon pomeriggio Francesco.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Marco.
Ma guarda, la copertina la voglio dedicare a Bonnia, perché oggi ne ha parlato sia la Gazzetta dello Sport che la Gazzetta di Parma, abbiamo ancora negli occhi il fantastico gol di domenica, e questo ragazzo sta davvero esplodendo.
Tra l'altro c'è stato un certo punto, giustamente anche con Matteo Volpi si esaltava la prova della squadra nel secondo tempo di domenica, c'è stato un momento, forse dopo l'ingresso di Charpentier, in cui Bonnia praticamente nella sua tre quarti, della tre quarti del Parma, però in possesso, faceva dei movimenti come se fosse nell'area avversaria, cioè ormai può giocare ovunque questo ragazzo, è in un momento di forma veramente incredibile, per cui è in fiducia, gli riesce qualunque cosa, pensiamo al gol di Lecce, sì. Cioè segnare al volo di piatto in quel modo lì, sono quei gol che ti riescono quando sei in fiducia, e quindi può veramente giocare dappertutto. Bonnia adesso ha la doppia carta, perché può giocare da prima punta, sì. Ma se vogliamo un po' di spazio in più a Čolak, può giocare dietro la punta e quindi andare in competizione con Somm, con Bernabé. Cioè, sono veramente tante le soluzioni che ha Pecchia, non solo con tanti giocatori, tutti giustamente tenuti in tiro, no? Perché li ruota con grande abilità, ma proprio anche perché gli stessi giocatori, senza snaturarsi, possono... no? Si parlava sempre negli anni scorsi di costretti a giocare fuori ruolo certi giocatori. Quello ok, il giocatore non va mai snaturato, però ci sono giocatori che sono tutti e che quindi sanno fare non solo le due fasi, ma anche ricoprire più zone del campo.
Tu dove lo vedi meglio Bonnia?
Dunque, allora, sono d'accordo con... non è tanto la differenza tra casa e trasferta, quanto proprio per l'atteggiamento dell'avversario. Per me Bonnia rende molto bene sia come prima punta, sia come... in appoggio alla punta. Il movimento, tu citavi il movimento di Čolak, che portare via l'uomo, quindi secondo me in questo momento è efficace in tutte e due le posizioni. Non saprei cosa scegliere, anche perché sì, viene naturale dire ok, gioca da prima punta, perché è un peccato sacrificare Somm, è un peccato sacrificare qualcun altro, però è anche bello vedere giocare Čolak, per l'appunto sperando che presto si sblocchi anche al Tardini e che comunque faccia tra virgolette di più in quanto a conclusione, perché tutti elogiamo il suo lavoro, però da un certo avanti ci si aspetta sempre, soprattutto quando è un uomo d'area, ci si aspetta sempre la conclusione in porta. Quindi per me Bonny può giocare dappertutto in questo momento.
Allora, Davidone ci scrive: io Bonny lo vedo bene, punti nel Parma. Prima, è un giocatore che tu blinderesti e non daresti via nessun prezzo, confermi? Al momento, a gennaio.
A gennaio sarebbe bene che non partisse nessuno, anche al cospetto di offerte indecenti, perché si potrebbe, tra virgolette, mandare un segnale che magari viene interpretato male, no? Se il giocatore X viene ceduto a una squadra importante a gennaio, siccome sono tanti che stanno facendo bene, sono tanti che vedono moltiplicare il proprio valore e avere in prospettiva un radioso futuro, magari qualcun altro dice però lui ci lascia qui in Serie B, è già andato. E tu gli puoi dire: sì, vabbè, ma voi tra pochi mesi, toccando ferro, farete la stessa cosa. Però, ecco, da quel punto di vista lì devi essere sicuro di come reagisce il gruppo se dovesse partire un solo giocatore. Però io mi aspetto che non parta nessuno.
E allora guardiamo avanti, ci scrive Lorenzo e fa una domanda proprio per Francesco Monaco: che avversario sarà Lecco? Pullman davanti alla porta, considerazione, nonostante tante partite consecutive dove si subiva gol, il Parma, la seconda miglior difesa, in attesa che il Brescia recuperi due partite, statisticamente è un dato molto confortante. Allora partiamo da Lecco e poi parliamo della difesa.
Ma Lecco non credo che si farà il pullman davanti alla porta, perché comunque non è una squadra strutturata per col fatto di, che poi tutto sto casino che hanno fatto per lo stadio, hanno giocato in trasferta una partita, io veramente resto basito, perché tutta estate a vedere cosa succedeva, noi pensavamo che il Lecco avesse meritato sul campo la promozione, per cui sarebbe stato veramente un peccato, no, a 50 anni dall'ultima apparizione in Serie B, che non potessero iscriversi al campionato per un fax arrivato in ritardo alla questura di Padova. Ci hanno giocato una partita poi.
E poi tra l'altro, Francesco, hanno sfruttato il mercato tardivo per prendere, passami il termine, gli scarti delle altre squadre. Ma se poi gli scarti si chiamano Ionita, Crociata, Novakovic, beh insomma, certo, non ha fatto un brutto mercato.
Non hanno fatto un brutto mercato, tra l'altro si è sbloccato Buso, sì, che è il loro giovane centravanti che era già nell'Eco l'anno scorso, che è un ragazzo molto molto interessante, perché è una prima punta che svaria, una prima punta tra virgolette leggera, e è sicuramente è uno dei giocatori più interessanti della squadra. Dicevo, il Lecco non è una squadra, anche se sa che in Serie B è una candidata alla retrocessione, per cui deve pensare a difendersi, è una squadra che comunque gioca. Sì. I recenti risultati lo hanno dimostrato, anche se vincendo in trasferta ci sta che il pallino ce l'avessero i padroni di casa, quindi rispettivamente
Davidone il Palermo. Dice che non
però
ha fatto una gran...
dice
che non ha fatto una grande impressione il portiere Melgrati, allora era giusto per darti un ulteriore quadro per commentare in generale il Lecco.
Ma Melgrati è un buon portiere, credo che si inserisca nel medio livello dei portieri della Serie B, magari qualcosina di meno, qualcosina di più, però non è né un punto di forza né un punto debole, secondo me. E il Lecco gioca domani, se non sbaglio, recupera la partita con lo Spezia, e quindi una volta tanto sono loro che hanno la partita infrasettimanale e una squadra come il Lecco, che non ha certamente la rosa del Parma e non è certamente abituato agli impegni settimanali, paradossalmente potrebbe risentirne più di noi. Più di quello che una squadra strutturata come il Parma può assorbire la partita infrasettimanale, l'abbiamo appena visto, no? Fai 4 gol a Lecce e poi dopo domini su Tirol con una formazione di partenza che è cambiata per 7 undicesimi. Quindi secondo me il Lecco tira a fare punti con lo Spezia e magari gioca per il pari, ma senza assenza. E poi, ripeto, una squadra come il Lecco, che non è strutturata per mettere il pullman davanti alla porta, si gioca per difendersi, altro che al decimo minuto per prendere il gol, prendere il secondo. Lo so, non va assolutamente sottovalutato, per carità. Non si può sottovalutare nessuna partita. Però tutti preferiremmo giocare sempre a Lecco piuttosto che magari giocare sempre a Palermo o sempre a Venezia, dove abbiamo perso.
Eh sì, Marco tra l'altro ci ammonisce, dice: dobbiamo stare attenti a continuare a parlare di record, di imbattibilità o di punteggio alla fine del campionato, perché in questo modo non facciamo il bene dei ragazzi. Io credo che non li condizioniamo, ma sicuramente continuare a parlare della fine del campionato, di quello che sarà, non aiuta. Bisognerebbe parlare della partita di quella settimana, così da aiutare a tenere alta la concentrazione della grinta. È quello che stiamo facendo io e Francesco Monaco, quindi noi stiamo eseguendo. Sì, esatto. Stiamo dell'eco. Però non c'è questo rischio, vero Francesco?
No, secondo me no, perché da una parte, voglio dire, sono numeri oggettivi, no? Se uno va a spulciare le statistiche e scopre che il Parma è la squadra che da Mao ha fatto più punti insieme all'Inter, o è la squadra che si è fatto più gol, è vero. Cioè, non vuol automaticamente dire che continuerà così o farà ancora meglio. Si analizzano dei dati e, ripeto, dopo tre stagioni, due infami e una per metà, ragionare in positivo, pensare in positivo, ripeto, se lo merita la squadra, ce lo meritiamo anche noi tifosi, io mi metto dalla parte dei tifosi, senza chiaramente nessuno si monta la testa, secondo me, se si sottolineano dei dati statistici molto positivi per la squadra, secondo me.
Allora,
questi ragazzi poi bisogna vedere anche poi fino a che punto le leggono queste statistiche, fino a che punto gli vengono riferite, quindi non lo so, non credo che questo sia un fattore di condizionamento, ecco.
Sì, sicuramente no. Conoscendo anche Pecchia, crediamo che i giornali TV le lasci fuori dallo spogliatoio.
L'insidia di Lecco può essere rappresentata, se ce n'è una, dal fatto che appunto dopo c'è la sosta. Cioè, non è un caso che l'unica sconfitta del Parma finora sia arrivata a Venezia e dopo c'era la sosta. Cioè, come dire, abbiamo fatto una gran tirata e arriviamo un po' in apnea e perdiamo. Stavolta non è stata allo stesso modo sta tirata, perché comunque secondo me hai fatto meno a livello mentale rispetto a quando hai giocato con la Sampdoria, con la Cremonese, che è una partita molto particolare per Pecchia, perché c'era Vasquez di là. Insomma, secondo me a livello mentale hanno speso meno rispetto che in quel segmento di partite. Però l'unica insidia la vedo nel fatto che poi c'è la sosta. Come dire, mollo un attimo, tanto poi, cioè, dovrebbe essere il contrario, no? Siccome c'è la sosta, do tutto, perché tanto poi c'è la sosta. E bisogna vedere come la interpretano, però l'unico rischio obiettivamente che vedo è quello.
C'ho due considerazioni di Ampo 60, una domanda per te. Ampo 60 ci scrive: anche Hernani domenica è stato utilissimo, ha dato solidità al centrocampo nella ripresa, e poi se andava dentro quel missile tracciante sarebbe stata l'apoteosi. Hanno detto che è stato il Parma più bello della stagione, la partita migliore sarà sempre la prossima da vincere, come dice Pecchia. Cosa ne pensa il signor Monaco?
Il signor Monaco la pensa allo stesso modo, perché la partita col Sud Tirol è stata la partita perfetta per come l'hanno interpretata, nel senso che non è che li hai bombardati, hai fatto quello che dovevi fare a livello di conclusioni e di gol. Tra l'altro il rigore era piuttosto netto, perché anzi non solo era netto il rigore, ma nota di merito Bernabé, perché a palla c'era il difensore del Sud Tirol e lui gliel'ha andata a prendere, gli è passato davanti e si è fatto sgambettare. E la partita con Sud Tirol, cioè la gestione perfetta della partita, prima con Scavone ricordavate anche Parma Alessandria, ecco, a me ha ricordato quel tipo di partita lì, cioè quando arrivi sul 2-0 che manca ancora mezz'ora, c'è un tale divario in campo, cioè la partita è veramente finita, anche se in mezz'ora una squadra, ahimè lo sappiamo, ti può rimontare due gol, ti può rimontare anche due, tre, ma non era quello il caso, perché il divario era tale e il Parma era in tale controllo che si è aspettata la fine, magari spellandoci le mani per due o tre belle giocate di Mann o di Bernabé. Ecco, da quel punto di vista lì la partita con Tirol è stata la partita perfetta, ci possono essere partite perfette in tanti modi, perché come ci va a non dire che è stata la partita perfetta quella di Catanzaro? Però non faremo spesso, non faremo tante altre volte 5 gol in trasferta. Quindi sono d'accordo con Pecchia. Il Parma è bello anche perché può vincere in tanti modi.
Eh sì, e allora grazie Francesco Monaco per essere stato con noi e buon pomeriggio.
Grazie a te Marco e forza Parma, un saluto a tutti.
Grazie, grazie ancora Francesco Monaco, ringraziamo anche Simonetta Collini per la regia e voi ascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio, poco dopo le 14, a Palla in Tribuna, sempre qui in diretta a Radio Parma. Buon proseguimento di giornata.